Vai.
Buongiorno a tutti. Forse non tutti sanno che a Barasso, a due passi dal Varese, vive un famoso scultore, Ruggero Marrani, che è già stato diverse volte ospite di Radio Missione Francescana. Marrani è originario di Macerata, precisamente di Corridonia, ma vive e lavora a Barasso da moltissimi anni ed è stato, tra le altre cose, docente al Liceo Artistico Frattini di Varese. Sono innumerevoli le sue mostre sia in Italia che all'estero e le sue opere si trovano in numerosi musei italiani e collezioni private. Buongiorno Ruggero.
Buongiorno a tutti, ciao.
Allora, tu nasci come pittore di ispirazione futurista, ma negli anni '80 passi ad opere dalle opere su tela alla scultura e in particolare alla ceramica policroma. I tuoi lavori li chiami prima aerosculture e totem e poi sculture interattive e musicali, la scultura rumore, con le quali tu hai iniziato una collaborazione con amici musicisti. Ora diciamo che l'occasione di questa chiacchierata di oggi è la pubblicazione di un catalogo che è veramente spettacolare e che riassume un po' il percorso artistico tuo dal 94 al 2020. Il titolo del catalogo è Sculture dipinte, l'edizione Archivio Sartori, la presentazione di Antonio Bandirali e Luigi Piatti e un lungo testo introduttivo del critico d'arte e docente universitario Sandro Parmigiani. Ecco, secondo me le immagini che sono diciamo il grosso di questo volume sono veramente eccezionali e danno l'idea veramente di quelle che sono le tue opere. Diciamo che buona parte del valore di queste fotografie naturalmente è del fotografo Graziano Altis, perché è riuscito a riprenderle in modo che sembrano davvero prendere vita dalla carta delle pagine in tutta la loro tridimensionalità. Ecco, sei contento del risultato?
Sì, molto. Anche perché è il risultato di qualche mese di lavoro in collaborazione con tutte le persone che hanno lavorato al testo.
Immagino.
E quindi sai, dopo molti anni, va bene che in questo periodo si stava a casa, quindi non è che gli impegni ti creavano problemi, no? In conventi
certo.
Di qualche lavoro. E quindi abbiamo lavorato tranquillamente per un anno circa, E devo dire che alla fine il testo è venuto fuori molto molto valido.
Ecco, a me piacerebbe che tu facessi un po' un riassunto per i nostri ascoltatori, anche se l'hai già fatto, ne abbiamo già parlato appunto in interviste precedenti, ma ripercorrere un po' l'iter della tua arte, perché tu sei partito come pittore, poi a un certo punto del cammino sei passato alla tridimensionalità. Ecco, come mai?
Perché sai, dopo 20 anni circa di lavoro a livello pittorico, mi sono accorto che mi mancava qualche cosa, che l'opera che stavo realizzando era troppo irreale, non riuscivo a raggiungere quello che stavo creando, praticamente mi mancava quello che non si vedeva. E a questo punto è venuto fuori il discorso di creare un qualche cosa che occupasse uno spazio. E quindi, sai, a questo punto il passo è breve, quindi dalla pittura all'individuazione di un materiale che mi poteva collegare il colore con un materiale scultoreo è venuto fuori la ceramica. E quindi sono partito da lì.
Le tue prime opere sono, diciamo, riprendono come la pianta, lo schema, la planimetria di una città dall'alto e sono veramente suggestive e evocative. Come mai questa scelta?
Perché è il primo collegamento pittorico, no? Perché io sono a livello pittorico sono un paesaggista. Ero un paesaggista, quindi la mia ricerca primaria era il paesaggio, no? Quindi una veduta frontale dell'ambiente, di quello che avevo di fronte agli occhi. E a questo punto la terza dimensione, parlando di paesaggio, ho collegato tutto il discorso che avevamo fatto con Gerardo Dottori per quanto riguarda l'aeropittura, no? E quindi una pittura a quel punto sempre bidimensionale, ma vista dall'alto. E io a questo punto con la ceramica ho iniziato a lavorare sulla terza dimensione, però ancora su un discorso planimetrico, vale a dire quasi bidimensionale, perché i pannelli, no, non ti danno e non ti fanno vedere quello che io alla fine stavo cercando. E quindi è durato un po' di tempo la ricerca per questo momento dell'aeroscultura, quindi vedute aeree dall'alto, dove ho studiato a quel punto un'infinità di soluzioni paesaggistiche, quindi no, dalle costruzioni romane alle costruzioni medievali, alle costruzioni rinascimentali, parlo di costruzioni geometriche della città e quindi no, impostazioni, sì, di questo tipo. E poi a un certo punto questo discorso bidimensionale non mi soddisfaceva più e quindi è venuto fuori la scultura nel vero senso della parola, quindi il discorso di una scultura che servisse anche a coinvolgere lo spettatore, quindi è venuta fuori una scultura interattiva, quindi una scultura dove io stimolavo l'osservatore a intervenire su quello che io facevo e quindi è venuto fuori tutta una serie di ricerca che riguarda un po' sia la storia dell'uomo, sia la dualità del bene e del male, sia un'infinità di soluzioni, anche a livello psicologico, e quindi che sto portando avanti, e quindi adesso vediamo un po'. Il catalogo fissa il punto di arrivo nel 2020, vediamo poi che cosa accade, no? O che cosa accadrà più avanti.
Mi piace questa cosa di dire fino al 2020, ma non è il punto, è un due punti e poi puntini puntini. Eh?
Sì, poi ne parleremo adesso alla fine, perché stranamente quello che sto facendo adesso è un collegamento con il lavoro che porta avanti, però è un passo avanti, quindi è un completamento del discorso, quindi sta andando avanti la ricerca, ecco.
Ma io credo che questo che dici tu dia moltissima speranza, perché anche tu come me non sei un ragazzino e quindi questa idea di guardare avanti oltre che guardare indietro, perché giustamente il catalogo racconta, no, quello che hai fatto, i tuoi passi, il tuo percorso, i tuoi traguardi raggiunti, però lo sguardo soprattutto va avanti. Io credo che in questo periodo questo fatto del poter avere il coraggio, avere la speranza, avere l'energia per guardare avanti sia di insegnamento per tutti, perché se ci fermiamo basta, l'uomo non è fatto per fermarsi, si adatta alle circostanze,
ma per andare avanti deve continuamente ricercare per avere un senso, per cercare di caricarsi anche, perché altrimenti quando ti alzi la mattina non vale la pena alzarsi. No? In questo modo, tu hai già in mente un tuo futuro futuribile, immediato, prossimo, passato, presente, e quindi ricostruisci un po' tutto e la giornata riprende, no? Quindi Perfetto. Hai bisogno di questi stimoli continui.
Sono proprio d'accordissimo. Ci concediamo una brevissima pausa musicale e riprendiamo poi la nostra intervista.
Ok, grazie. Non è mai tardi, non è mai detto che tutto sia fermo e immobile. Già scritto, forse c'è una possibilità. Desideri e puoi scegliere, ti fa muovere senza spingere, e ti piace, e ti piace, e ti piace, sì, ti piace così e ti piace come.
chiama necessità. E sorprenderti di decidere cosa prendere, quando smettere. E ti piace, e ti piace, e ti piace, sì. Ti piace così e ti piace com'è. E ora scegliere cosa muovere, quando spingere. E ti piace, e ti piace, e ti piace, sì. Ti piace così, e ti piace com'è. E ora
ancora insieme a Ruggero Marrani, famoso scultore che vive e lavora in provincia di Varese, precisamente a Barasso. Allora, le tue sculture, soprattutto negli ultimi anni, sono fatte non solo con la ceramica, ma pian piano tu hai introdotto l'uso di materiali diversi, potrei dire quasi banali, quotidiani, cioè sassi, pezzi di legno riciclati, pezzi di ferro, addirittura ho visto oggetti di uso comune, come un colino, che però si trasformano in creazioni affascinanti e fantascientifiche. E mi è piaciuta molto questa scelta, ma spiegacela.
Sì, è un elemento, un motivo per inserire gli elementi quotidiani che noi abbiamo, no, nella scultura, per renderla quotidiana, cioè per renderla reale di volta in volta, no? E quindi questi materiali che noi siamo abituati a vedere, a usare, ad avere davanti agli occhi, sono degli elementi che mi servono per creare un insieme di idee artistiche, che poi dopo chiaramente, no, da questi oggetti che sono di uso quotidiano, ma alcune volte anche recuperati da, no, da scarico, da, o no, da un riuso, io le riprendo e gli do la possibilità di rivivere nuovamente, capite? Quindi mi piace
che
vedere,
bella questa cosa, che bella
vedere la natura che continuamente viene inserita in queste attività, in queste parti artistiche che io creo.
Ecco, vedi, io ho l'animo del collezionista, per cui mi piace tenere le cose vecchie della mia nonna. Tu invece le fai rivivere veramente, nel senso che le fai diventare un'opera d'arte.
Sì, però per esempio, le tengo anch'io comunque con molto amore. Quindi,
ecco, dai, no? ma difatti, poi so, ho letto che nel tuo giardino hai proprio messo tante di queste sculture per averle davanti agli occhi sempre. E questa è una cosa bellissima, io se potessi lo farei anch'io.
Sì, sai, è un motivo per potersi riossigenare, no?
Sì,
quando
è vero,
sei fuori
perché
in giardino a contatto con qualche cosa che ti piace, no? Ti trovi a proprio agio e quindi, no? L'ambiente serve per ricaricarti. Noi
sì,
siamo una batteria che continuamente abbiamo bisogno di energia, no? Quindi io cerco energie da tutte le parti, quindi, no? Ben venga quello che la natura mi offre.
Beh, poi diciamo che se tu abiti a Barasso, credo che tu abbia un orizzonte, una vista spettacolare.
Sì, perché quello è stata una scelta, sì, ultima per vedere di creare un ambiente più favorevole.
Senti, due aspetti peculiari del tuo percorso artistico che non sono senz'altro di tutti gli scultori. Allora, l'uso delle sculture come strumenti musicali. Avevamo fatto qualche tempo fa una puntata della trasmissione proprio su questo, anzi facendo ascoltare addirittura dei pezzettini di tue sculture suonate da musicisti. E secondo, l'esperienza che hai fatto con i non vedenti. Allora, mi piacerebbe che tu raccontassi queste due cose.
Sì, quella più interessante è quella con i non vedenti, no? Quindi certo. Perché è interessante? Perché dava la possibilità ai non vedenti di poter imparare a vedere con le mani quello che gli occhi non gli danno la possibilità di individuare, di scoprire. E quindi insieme abbiamo cominciato a analizzare le opere e ho visto che il loro interesse era così importante a livello manuale, a livello di movimento, a livello di rapporto con le mie sculture, che ha scatenato questo inizio di lavoro con le persone non vedenti per cercare di aiutare e di far capire loro che cosa vuol dire arte, che cosa vuol dire scultura, rispetto alla pittura intendo, perché purtroppo i non vedenti la pittura non riescono ad arrivare fino in fondo alla sua essenza, no? Quindi con la scultura invece, no, con l'uso delle mani, con l'uso delle orecchie, riescono a vedere, ad ascoltare, quindi ad analizzare quello che io sto costruendo. E quindi da lì poi è venuto fuori il secondo passaggio, che è quello di far vedere ai vedenti come si può analizzare una scultura non vedendo, quindi con l'uso delle mani e con l'uso delle orecchie, no? E quindi questi miei amici aiutavano i vedenti a individuare questi aspetti dell'arte.
Ma è verissima questa cosa, guarda, perché tante volte noi usiamo sempre il nostro senso peculiare, proprio quello della vista, mentre invece ne abbiamo cinque e quindi dovremmo esercitarli un po'. A questo proposito, ascolta, mi piacerebbe che tu scegli tu una delle opere che sono sul catalogo e me la descrivessi. Noi abbiamo fatto l'anno scorso una serie di trasmissioni con una insegnante di storia dell'arte proprio per raccontare alla radio alcuni affreschi e non so se ci siamo riusciti, ci abbiamo provato. Mi piacerebbe che tu prendessi una di queste sculture fotografate nel tuo catalogo e sì, ce la raccontassi. Io vado a cercarla, se mi dici qual è, e così lo facciamo insieme per chi ci ascolta.
Sì, sì. Ecco qua, guarda. Allora, siamo a pagina 59.
Eccolo qua, che me lo trovo, così decisamente. Eccolo. Ci sono.
È un pannello.
Sì. Titolo.
È un pannello dove si analizzano alcuni elementi che sono visibilmente molto chiari. La prima cosa che si vede sono due vecchi sportelli oppure, che ti posso dire, ante di una finestra o no?
O di un cosa. Armadio di legno vecchio.
Sì, ecco, di legno.
Vissuto, ecco.
E la parte vissuta, sai, oramai fa parte della mia ricerca, no? Quindi tutto certo. Quello che metto ha una sua storia, quindi un suo passato. Questo riguarda appunto, è una vecchia anta di una vecchia finestra che io ho ripreso come idea per poter fare uno sportello, una chiusura, no? E su questa chiusura io ho applicato un'altra chiusura, un'ulteriore chiusura, con dei catenacci in ferro, quindi con degli elementi aggiuntivi, e quindi diventa uno scrigno, un qualche cosa che bisogna tenere segreto, perché ci sono vari blocchi prima di aprire. Questo vuol dire che chi ha messo dentro qualche cosa vuole che gli altri non lo scoprano. scoprano.
Non la scoprano, certo.
Non la scoprano. E l'idea è quella di creare una cassaforte dei nostri segreti nascosti, no? E quindi all'interno non c'è altro che, a parte che bisogna aprire la cassaforte, non c'è altro che uno specchio che riflette la propria immagine.
Ah, ma che bello!
E quindi riflette la propria immagine, ma non a livello di specchio normale, a livello di specchio frantumato, quindi l'immagine ti diventa irriconoscibile. Questo vuol dire che all'interno di questo scrigno, di questa cassaforte, c'è qualche cosa di brutto che io ho voluto nascondere.
Certo.
Perché appunto quello che noi vogliamo che gli altri non vedano sono le cose brutte, non le cose belle, no?
Certo.
E quindi all'interno di questa cassaforte c'è il mio aspetto negativo. Ecco, questo è uno degli inizi del lavoro di uno dei lavori che sto facendo riguardo alla dualità dell'essere umano, no? E quindi il bene, il male, il brutto, il cattivo, no? Tutti questi aspetti che ogni uomo si porta appresso, che in alcune volte riesce a trattenere, ma in altre volte, come tu ben sai, vengono fuori delle situazioni
fuori
estreme, no? Che ci mettono paura e ci impressionano. Ecco, questa è stata la prima opera che mi ha fatto così pensare a uno sviluppo di un filone che io chiamo la dualità dell'essere umano, quindi a livello psicologico quello che l'uomo vuole nascondere, ma che in effetti è dentro ognuno di noi, quindi, no? Bisogna cercare di autocontrollarsi per poter vivere in serenità con gli altri.
Io credo che in questi periodi in cui per forza di cose si sta più in silenzio e più da soli, o perlomeno non si sta in mezzo alla confusione della gente, queste riflessioni le facciano un po' tutti, magari in maniera non così chiara come hai spiegato tu, ma confusamente ciascuno si rende conto di quello che ha dentro. Una seconda pausa musicale e poi riprendiamo la nostra chiacchierata.
Sì, grazie, a presto. We'll be right back.
Siamo sempre con Ruggero Marrani, scultore che vive e lavora a Barasso, e stiamo raccontando dei vari filoni della sua arte. L'ultimo, di cui abbiamo parlato, questo dualismo dell'uomo, bene male, brutto cattivo, positivo negativo. Una cosa che a me aveva colpito molto, vedendo le tue opere dal vivo, era il fatto di poterci girare intorno e di vedere e toccare tutti gli aspetti della scultura. Mi ricordo che tu dicevi, ai bambini si dice guardare e non toccare, io dico guardare e toccare.
Senti, questo è un discorso che ha iniziato un personaggio storico importantissimo, che è Munari. Anche lui nelle mostre, o in alcune mostre, metteva addirittura un cartello dove scriveva vietato non toccare.
Ecco, perfetto.
Questa cosa io quando l'ho vista mi ha impressionato, no? Perché quando ti trovi di fronte a una scultura puoi solo annusarla e avvicinarti, ma
sì, hai una gran paura, mamma mia.
E invece le mie sculture sono fatte per essere usate quotidianamente, vuol dire per essere manipolate, quindi dove le mani hanno una caratteristica particolare con il rapporto con la scultura. E quindi è venuto fuori questa scultura interattiva, dove io creo un insieme di oggetti o di parti, quindi creo una scultura, e questa scultura però ha la capacità di essere modificata dall'osservatore, quindi dalla persona che io trovo davanti. Perché tu, come ben sai, ogni individuo ha una propria esperienza artistica, grande o piccola che sia, no? Nascosta o evidente, e quindi io cerco di sviluppare in ognuno di noi questa abilità di costruire, di creare, di interagire con quello che abbiamo sempre davanti. E quindi ecco, le mie sculture cominciano a prendere una nuova vita, perché cambiano forma, perché la persona che ce l'ha davanti preferisce spostare a sinistra e a destra alcuni elementi, quindi crea una nuova scultura che è stata appunto uno stimolo per sviluppare in lui questo desiderio di sentirsi coinvolto con la scultura. Quindi non solamente visivo, no? Ma cerco di coinvolgere l'osservatore con tutte le nostre parti del corpo, no? Quindi con l'orecchio, con gli occhi, con le mani, quindi no? Qualsiasi elemento è valido per poter coinvolgere l'osservatore e creare un rapporto tra osservatore e le mie sculture.
Ma infatti io credo che quello che si sviluppa dentro di noi nasce proprio dall'esperienza che tu ne fai, perché un conto è vedere un tutorial, diciamo, no? Con termini moderni, su come fare una certa cosa e lo guardi sul telefonino, è un conto avere vicino una persona che te lo fa fare, è assolutamente tutta un'altra cosa. L'esperienza delle proprie mani e di avere vicino qualcuno che ti indica è fondamentale per l'uomo. Ascolta, a proposito di ricreare le sculture, abbiamo lasciato in sospeso un attimo questo tuo esperimento, questa tua avventura delle sculture musicali.
Sì, sono...
Era una cosa che a me aveva veramente entusiasmato, ti dirò.
Sono sempre degli elementi che fanno parte di questo coinvolgimento con lo spettatore, perché chiaramente quello che io creo con queste sculture non sono strumenti musicali, sono comunque sculture che hanno al loro interno delle corde che a livello artistico mi servono come elementi di tensione per quanto riguarda le linee di coinvolgimento della scultura. E questi aspetti, questi momenti, queste corde danno la possibilità di di emanare dei rumori se vengono pizzicate, se vengono toccate. E quindi con questo insieme di sculture abbiamo creato con altri amici, che in questo caso sono dei musicisti, un insieme di idee musicali, quindi una specie di che ti posso dire, di manifestazione sonora con queste sculture. Quindi da un tema che ci siamo posti all'inizio è venuto fuori un pomeriggio musicale, quindi, no? Con dei suoni e delle tonalità che chiaramente ci inseriscono in un futuro prossimo, no? Che noi sicuramente, io non vedrò, però i nipoti probabilmente sì, che daranno l'idea del cambiamento a livello mondiale di quello che sta accadendo adesso. Quindi è un avvertimento di qualche cosa che sta modificando il nostro modo di essere.
Sì, sì, sono d'accordo. Comunque qua viene fuori la tua formazione futurista.
Assolutamente. Ti ricordi di Tony Rumori, no?
Famoso russolo.
E tutto il discorso che si faceva in quel periodo, eh sì.
Certo, certo.
Ma vedi, come vedi, tutto quello che io sto facendo lo possiamo ricollegare al nostro passato, no? Quello che, o perlomeno alle nostre esperienze, no? Quindi,
certo.
No? Queste situazioni poi dopo riemergono, nascono, non nascono, rinascono, no? Dopo che sono rimaste un po' addormentate forse per qualche anno, no? E quindi, come vedi, ci sono molti collegamenti con il mio passato e con quello che chiaramente fa parte della mia cultura artistica.
Senti, gli ultimi 3 minuti della nostra chiacchierata io vorrei dedicarli, prima di tutto, a sapere dove possiamo, se è possibile, anche magari nei mesi prossimi, ammirare le tue opere. Come reperire, per esempio, questo bellissimo catalogo? Dove comperarlo? Ho visto che è un'edizione limitata e numerata, quindi non lo so. E quali sono i tuoi progetti a cui accennavi prima chiacchierando?
Sì, senti, allora io posso ricevere a Barasso, come hai detto, in via Monviso, che è una via lì al centro storico di Barasso.
Ok.
E per quanto riguarda poi quello che sto facendo adesso come discorso di ricerca e quindi di continua cambiamento di quello che io sto facendo, perché poi alla fine sono un tipo che si stanca facilmente, probabilmente alla base, e quindi non riesco a resistere per tanto tempo a qualche cosa
e
sento
innovare.
La necessità di brava, però non tanto di rinnovare ma di proseguire, cioè di,
certo.
di raccontare ancora qualcos'altro di diverso. Ecco, e questo per dirti che adesso sto lavorando sul discorso della carpenteria.
Oh,
la carpenteria è una tecnica, una scienza, un'architettura geometrica fatta di costruzioni che servono per realizzare un'architettura, no?
Sì.
Quindi è lo scheletro che serve prima di arrivare a una costruzione di casa, di abitazione.
Certo,
no?
Certo.
Ecco. Io adesso sto lavorando su questo discorso di carpenteria, però per quanto riguarda un'archeologia industriale, quindi i vecchi discorsi di carpenteria storici venivano realizzati con bacchette di legno, quindi non con tralicci di ferro come ora, no? E
sì,
quindi
sì.
Legno e corde che si annodavano tra di loro e quindi creavano questa infinita struttura che saliva verso il cielo. E io adesso sto lavorando su quest'idea, quindi vediamo un po' che cosa può venire fuori da queste.
Quindi
da
fra qualche
gioco
mese
che sto creando.
La prossima intervista sarà sulla carpenteria, bellissimo.
Guarda,
bene,
che è importante,
sì.
Perché c'è tutto un discorso di di progettazione è dietro.
No, no, ma difatti, perché è lo scheletro che tiene su tutto, se no
sì,
addio.
Anche perché sì, bisogna dare un senso, no, a queste costruzioni che vengono fuori, no? Vabbè.
Sei fantastico. Mi spiace di aver già esaurito il tempo, andrei avanti a chiacchierare una giornata intera. Ripetiamo che abbiamo chiacchierato con Ruggero Marrani, scultore che lavora e vive a Barasso, e quindi potete anche andare a visitare la sua casa, soprattutto il suo giardino dove ci sono tante delle sue sculture. Io ringrazio Vladimir per la sua assistenza in regia, vi do appuntamento come al solito a martedì prossimo alla stessa ora sulle stesse onde di Radio Missione Francescana. Ciao a tutti.
Grazie, buona giornata.